Eccoci, parliamo della vita di Dante e del contesto in cui Dante visse e vi propongo di cominciare con un esercizio di immaginazione, cioè di riflettere non su come sono andate effettivamente le cose, ma su come avrebbero potuto andare. Allora, immaginiamo che nel 1294 venga eletto Papa un uomo meno intrigante e meno aggressivo di Bonifacio VIII. Questo nuovo Papa non trama contro Firenze. E non si dà da fare perché gli avversari dei suoi amici vengano espulsi dalla città. Al ritorno dalla sua ambasciata a Roma, il 36enne Dante Alighieri non trova ad attenderlo un bando che lo accusa di corruzione. Così continua tranquillamente a vivere a Firenze con la moglie, con i figli e gli amici. Continua a guadagnarsi la vita amministrando i beni di famiglia. Scrive poesie, alcune nel ricordo di una donna che ha amato e che è morta quando lui aveva poco più di 20 anni. Nient'altro. Muore nel suo letto nell'anno 1321. Le cose, come sappiamo, andarono diversamente. Bonifacio VIII venne eletto papa, operò in modo tale che i suoi partigiani conquistassero Firenze, e questo fece sì che Dante andasse in esilio, lontano dalla moglie e dai figli, per 20 anni, fino alla morte. Ora, l'esilio è stato il destino di molti artisti. Ed è stato spesso l'evento che ha ispirato o favorito la creazione di grandi opere. Se Ovidio non fosse stato mandato da Augusto in esilio, non avremmo i Tristia, non avremmo molti libri russi dell'esilio, dal Dono a Pnin di Nabokov, alle poesie italiane e americane di Brodsky. Non avremmo l'Ulisse di Joyce. Nel caso di Dante, questo è ancora più vero perché l'impressione è che tutto quello che Dante ha pensato e scritto negli anni della sua maturità sia una diretta conseguenza di questo fatto, aver dovuto lasciare all'improvviso, all'età di 36 anni, la città di Firenze. Quando raccontiamo, la sua vita, dobbiamo sempre ricordare che è una vita segnata da due eventi cruciali. Il primo è l'incontro con una ragazza fiorentina di pochi mesi più giovane di lui, Bice Portinari, che lui amò segretamente senza avere mai alcuna relazione sentimentale con lei, men che meno sessuale, e che morì, questa ragazza, a 24 anni. E il secondo evento è appunto l'esilio, un evento traumatico che a 36 anni gli impose di cambiare tutto: città, amicizie, idee politiche, visione della letteratura e visione del mondo. Adesso riprendiamo con ordine il filo del discorso. Dante nasce a Firenze nel 1265, tra il 21 maggio e il 21 giugno, figlio di un piccolo proprietario terriero. Non è ricco, ma appartiene a quella che oggi chiameremo la media borghesia cittadina. L'idea che invece appartenesse alla piccola nobiltà, come ha scritto suo più noto biografo, cioè Giorgio Petrocchi, ormai più di mezzo secolo fa, deriva esclusivamente dall'episodio del Paradiso in cui Dante dialoga con un suo antenato di nome Cacciaguida, che era stato nominato cavaliere dall'imperatore Corrado III. Ma questa notizia non sembra trovare conferma nella documentazione. La famiglia di Dante è una famiglia guelfa e sappiamo che alcuni dei suoi membri vennero esiliati per ben 2 volte da Firenze in seguito alle vittorie ghibelline. Ricordo che i Guelfi partigiani del Papa e i Ghibellini partigiani dell'imperatore erano le due fazioni che si contendevano il potere nel 200, non solo a Firenze ma in tutta Italia. E Firenze era un comune guelfo negli anni in cui Dante vive in città. In un anno che non è possibile determinare con esattezza, Dante sposa una ragazza di nome Gemma, che appartiene a una delle famiglie più in vista di Firenze, i Donati, e da lei ha almeno 3 figli, Jacopo, Pietro e Antonio. Ora, questa è la giovinezza di Dante per come è possibile ricostruirla sulla base dei pochi documenti che si sono conservati. C'è però poi una biografia parallela, diciamo, che è raccontata dalla Vita Nuova. E questa biografia ci dice che, questa autobiografia, ci dice che all'età di 9 anni, quindi nel 1274, Dante incontra per la prima volta Beatrice, cioè Bice Portinari, appunto, e si innamora di lei. I cronisti antichi, e tra loro Boccaccio, che commentò la Commedia di Dante e copiò i manoscritti, le opere dantesche nei suoi manoscritti, i cronisti antichi e i commentatori dicono che Beatrice andrà sposa poi a un altro uomo, Simone Bardi. E non è detto, del resto, che i fatti narrati nella Vita Nuova corrispondano in toto alla verità. Quel che è certo è che questo incontro giovanile, che è un vero e proprio colpo di fulmine, segnerà in modo indelebile la vita e una parte considerevole dell'opera di Dante. Sappiamo poco degli studi di Dante. Nel suo trattato filosofico, Il Convivio, dice che ormai dopo i 20 anni ha frequentato le, cito, scuole dei religiosi, cioè quelle scuole che erano state aperte dai frati dei diversi ordini, agostiniani, domenicani, francescani, nelle chiese di Firenze. Scuole a cui a quel tempo potevano accedere anche i laici. È probabile che in quei contesti abbia preso confidenza con lo studio della Bibbia e con gli scritti di teologi come Tommaso d'Aquino o Alberto Magno, e forse anche con la filosofia greca, Aristotele su tutti, che nei decenni precedenti era stata tradotta in latino e aveva cominciato a essere studiata nelle università europee. È possibile, ma non è provato, che Dante abbia frequentato l'Università di Bologna, cioè la più antica e importante tra le università italiane. Boccaccio, infatti, nella sua biografia di Dante, che si chiama Trattatello in laude di Dante, scritta nel 1350, Boccaccio scrive che, cito, siccome al luogo più fertile del cibo che il suo alto intelletto desiderava, a Bologna andatone non picciol tempo vi spese. Insomma, Dante voleva del cibo più fertile, più fecondo, più nutritizio, allora, per il suo intelletto naturalmente, allora pensò di andare a Bologna e vi rimase molto tempo. Bisogna però tenere presente che la testimonianza di Boccaccio che scrive più di mezzo secolo dopo i fatti, non è sempre da considerarsi sicura e che un soggiorno a Bologna non implica necessariamente l'iscrizione a un corso di studi universitari. A parte questa istruzione, diciamo, regolare, per la sua formazione sembra aver avuto molta importanza l'incontro con Brunetto Latini, che fu uno dei maggiori letterati e uomini politici del 200 italiano, e che Dante ricorda ed elogia nel canto quindicesimo dell'Inferno. Scrive Dante che nella sua mente, cito, m'è fitta, cioè mi è conficcata, mi è inchiodata, e or m'accore, adesso mi duole perché vede il suo maestro all'inferno, la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'eterna. Vale a dire che Brunetto Latini aveva insegnato al giovane Dante quelle discipline, la retorica, la filosofia, la letteratura, che garantivano a chi le frequentava il contatto con i grandi spiriti del passato e una fama immortale. E poi nella formazione di Dante deve aver contato molto la frequentazione con gli artisti e gli intellettuali suoi coetanei, che in genere si raccolgono sotto il nome di stilnovisti, Guido Cavalcanti e il giurista Cino da Pistoia. A Cavalcanti Dante dedica la Vita Nuova. A Cino, che poi sarà appunto uno dei massimi giuristi del suo tempo, commentatore del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, ad Acino Dante riconosce il titolo di miglior poeta d'amore della sua generazione nel De vulgari eloquentiae, nel suo trattato linguistico. Dante è senz'altro quello che oggi, con una parola moderna, definiremmo un intellettuale, cioè un uomo che legge, scrive e compone poesie. Dato però che a quel tempo, raggiunta una certa età, bisognava iscriversi a un'arte, qualcosa di simile a quello che oggi sono le associazioni professionali, i sindacati, diciamo. Una volta compiuti i 30 anni, Dante si iscrive all'arte detta dei medici e degli speziali. Gli speziali sono figure a metà tra il droghiere e il farmacista, cioè vendevano sia erbe medicinali sia spezie. Del resto, la differenza tra filosofi e medici allora non era tanto grande quanto è oggi. Tutti e due erano, in senso lato, degli studiosi. Negli anni 90 del 200 Dante ricopre alcuni incarichi pubblici e ne resta traccia nella documentazione d'archivio. Attenzione, questo non significa che Dante fosse, come dire, un uomo politico. Era una società diversa dalla nostra, in cui non esistevano quasi i professionisti della politica, o non in numero paragonabile all'attuale, ma i cittadini più in vista venivano chiamati a turno a prestare la loro opera e il loro consiglio nelle assemblee cittadine, di solito per periodi piuttosto brevi, dopodiché tornavano alle loro normali occupazioni. Bene, nel 1295, quando ha 30 anni, Dante viene chiamato a far parte del consiglio ristretto del capitano del popolo. Nel 96 entra nel consiglio dei 100. È un momento delicato nella storia di Firenze perché la città è divisa in due fazioni. Ci sono i cosiddetti Guelfi bianchi, raccolti attorno alla famiglia dei Cerchi, contro i cosiddetti Guelfi neri, che fanno capo alla famiglia dei Donati, la famiglia di cui fa parte, ricordiamola, la moglie di Dante, Gemma. La lotta non era solo una lotta ideale, politica, c'erano spesso feriti e morti da entrambe le parti, qualcosa di simile a una guerra civile tiepida, diciamo così. Per esempio, nel maggio del 300, nell'anno 300, uno dei Donati tagliò in pubblico il naso a uno dei Cerchi e l'inimicizia fra le due famiglie, fra le due fazioni, si trasformò in odio. Dante sta con i bianchi. All'inizio Dante è solo uno dei tanti cittadini che, riuniti in assemblea, affiancano i priori, cioè i veri governanti della città. Poi il suo prestigio cresce e riceve incarichi più importanti. Nell'anno 1300 è lui stesso eletto priore e deve fronteggiare, insieme ai suoi cinque colleghi, una crisi politica particolarmente grave. Gli scontri tra i bianchi e i neri proseguono e in giugno, durante una processione, ci sono delle nuove violenze. Perciò i priori decidono di bandire da Firenze i capi delle due fazioni. Era un provvedimento abbastanza usuale nella Firenze del tempo, invece di incarcerare, si mandava fuori dalle mura della città. Questa tregua però dura poco. Nel 1301 Dante riceve un compito delicato. Papa Bonifacio VIII sta cercando di portare Firenze sotto il suo potere, grazie all'appoggio interno della fazione dei Guelfi Neri. Allora Dante viene inviato da Bonifacio come ambasciatore con l'incarico di trovare un compromesso per riportare la pace in città senza dare, come dire, il pieno potere a una delle due fazioni. Però durante la sua assenza, un alleato del Papa, il principe Carlo di Valois, fratello del re di Francia Filippo il Bello, entra a Firenze con le sue truppe. I capi dei neri, che erano stati banditi, tornano in città, la riducono sotto il loro potere e bandiscono a loro volta i bianchi. All'inizio del 1302, mentre ancora lontano da Firenze, Dante viene accusato di baratteria, cioè di corruzione durante il suo servizio come priore di Firenze, e condannato a una multa e a 2 anni di esilio. 2 mesi dopo, dato che non si presenta al giudizio, gli vengono confiscati tutti i beni e viene condannato ad essere bruciato vivo. La sentenza dice igne comburatur sic quod moriatur, cioè venga bruciato finché non muore. Dante non tornerà mai più a Firenze. Dopo la condanna, tuttavia, Dante tenta di tornare in città e lo fa insieme ad altri esuli bianchi che stringono alleanze anche con i nemici storici, cioè i ghibellini toscani, i partigiani dell'imperatore. Dante fa da ambasciatore presso i signori del centro-nord che potrebbero favorire il rientro dei bianchi a Firenze. Va a Forlì, poi va a Verona. Ma i neri fiorentini rifiutano ogni compromesso e contrattaccano. Il 20 luglio 1304, alla Lastra, un paesino a pochi chilometri da Firenze, i bianchi vengono sconfitti definitivamente. L'esilio di Dante dura 20 anni, dicevo, e lo porta in molte città e corti dell'Italia centro-settentrionale. Nelle corti è probabile che si guadagnasse il pane facendo il segretario dei principi o l'ambasciatore. Leggere e scrivere in latino non erano competenze scontate a quel tempo, specie tra i laici, e avere alle proprie dipendenze un uomo come Dante dava sicuramente lustro e prestigio. Rientrato da Verona, l'ultima delle sue destinazioni come messo, come ambasciatore, in Toscana, Dante passa un certo periodo di tempo in Lunigiana, cioè la zona oggi compresa tra la Liguria e la Toscana, presso la famiglia dei Marchesi Malaspina. Quindi probabilmente fa una sosta a Lucca. E dalla Toscana Dante segue con grande partecipazione la missione italiana dell'imperatore tedesco Arrigo VII, dal quale si aspetta la sottomissione della ribelle Firenze e dunque per lui la possibilità di tornare in patria insieme alle truppe imperiali. Questo è un motivo che poi tornerà spesso nella commedia, l'attesa di un imperatore che vendichi Dante e permetta a Dante di tornare a Firenze, insomma, ristabilisca la giustizia. Arrigo VII viene incoronato re d'Italia nel gennaio del 1311 e per un anno combatte contro i comuni settentrionali che resistono al suo potere. Nel 1312 Arrigo scende finalmente al di sotto degli Appennini, si fa incoronare imperatore a Roma e stringe d'assedio Firenze, però senza risultati. Nell'agosto del 1313 muore improvvisamente e muoiono con lui anche le speranze di Dante di poter rientrare a Firenze. In realtà Dante potrebbe rientrarvi nel 1315 grazie a un'amnistia che il governo fiorentino accorda a tutti gli esuli politici in cambio del pagamento di una multa e della richiesta di perdono. Ma sono condizioni che Dante non può in alcun modo accettare. Ci è rimasta una sua lettera di risposta all'invito di un suo amico consanguineo rimasto a Firenze e in questa lettera, Dante scrive: "È proprio questa, cito, la graziosa assoluzione con cui è richiamato in patria Dante Alighieri, che per quasi 3 lustri, cioè 15 anni, ha sofferto l'esilio? Questo ha meritato l'innocenza tutti manifesta? Questo ha meritato il sudore e l'assidua fatica nello studio? Se per nessuna onorevole via si entra a Firenze non entrerò mai." Piuttosto che chiedere scuse, pentirsi, insomma, dirsi colpevole, accetta di vivere gli ultimi anni della vita in esilio. E questo esilio Dante lo spende nel nord Italia, forse nel 1314 arriva, cioè o meglio torna a Verona, alla corte di Can Grande della Scala, e a Verona rimane probabilmente fino al 1319 o 320. In quell'anno lascia Verona e passa a Ravenna, ospite di un altro feudatario del luogo, cioè Guido Novello da Polenta. E qui forse a causa di una malaria, di una malattia contratta durante un'ambasceria a Venezia, ma le fonti sono molto evasive su questo punto, muore tra il 13 e il 14 settembre 1321. Come e con chi Dante spese i 20 anni del suo esilio, non sappiamo granché. Cioè i documenti d'archivio che riguardano questo periodo della sua vita sono numero molto inferiore rispetto a quelli che riguardano la prima parte della sua vita, forse un paio. Sappiamo che viaggiò, che chiese ospitalità a chi tra i signori italiani del tempo poteva offrirgliela, e sappiamo che fu povero, come confessa in maniera molto commovente all'inizio del convivio il suo trattato filosofico. Leggo: "Veramente io sono stato legno, cioè barca, senza velo e senza governo. Portato a diversi porti e foci e liti, cioè spiagge, dal vento secco che vapora la dolorosa povertade, cioè il vento che viene soffiato dalla povertà dolorosa. E sono apparso agli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma m'avevano immaginato, nel cospetto dei quali non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera, sì già fatta come quella che fosse a fare. Cioè chi mi ha visto e si aspettava di trovare, per la fama che mi circondava di grande poeta e intellettuale, un uomo più ricco, come dire, fisicamente più imponente anche, è rimasto deluso vedendomi così male in arnese, così povero. Questo è stato il costo che ha dovuto pagare per l'esilio. Quanto alla moglie Gemma e ai figli, nelle sue opere Dante non ne parla mai. Il fatto è che nei suoi scritti Dante parla quasi sempre soltanto di sé, io è il nome che rimbalza in quasi tutte le sue pagine, dalla Vita Nuova al De Vulgare Eloquentia alla Commedia. Prendiamo per esempio proprio la Vita Nuova. Nelle poesie del Medioevo non si trovano quasi mai elementi che permettano di collegare ciò che si dice nel testo con la vera esperienza dell'autore. Per esempio, non si trovano mai i nomi, quasi mai i nomi delle donne amate o le circostanze concrete in cui l'amore è nato. È sempre tutto piuttosto vago, impersonale, astratto, al punto che qualche studioso ha detto che le poesie medievali sembrano l'opera di un unico autore che si nasconde sotto molti nomi diversi. Invece, dalla Vita Nuova noi apprendiamo i dettagli relativi all'evento cruciale della prima parte della vita di Dante, cioè l'incontro con Beatrice, identificabile appunto con quella bice di cui accennavamo, figlia del ricco mercante fiorentino Folco Portinari. L'incontro ha luogo quando Dante ha 9 anni, poi c'è l'innamoramento a 18 anni e infine la morte della donna nel 1290. Anche in questo caso, benché alcuni particolari della storia possano essere amplificati o inventati o vadano letti in chiave simbolica, non c'è dubbio che il racconto ha un fondamento nella realtà. La Vita Nuova è almeno in parte un'attendibile autobiografia. L'altra data cruciale, come abbiamo detto, è il 1301, cioè l'anno in cui a Dante fu negata la possibilità di tornare a Firenze. Prima del 1301, Dante scrive soltanto la Vita Nuova, cioè la storia del suo amore per Beatrice e la gran parte delle sue poesie. Dopo il 1301, scrive innanzitutto le sue grandi opere teoriche in prosa, il Trattato sulla lingua volgare, De vulgare eloquentia, negli anni 1304-1305, che rimane incompiuto, il Trattato filosofico del Convivio, anni fra il 1304 e il 1306, anch'esso incompiuto. Qualche anno più tardi Dante scrive il saggio politico sulla monarchia e in margine a queste opere dottrinali, diciamo, inizia la stesura della Commedia, cioè l'opera che concluderà poco prima della sua morte, nel 1121. Insomma, fino ai 35 anni prima dell'esilio, Dante scrive abbastanza poco e per lo più scrive poesia. Dopo i 35 anni, in esilio, scrive tutte le sue opere maggiori. È quasi un paradosso. Cambiare città o paese oggi può essere una decisione difficile, anche drammatica, ma rifarsi una vita in qualche punto del mondo civilizzato è comunque possibile. Andare in esilio all'inizio del 300 era tutta un'altra cosa. Le comunicazioni erano lente, le strade pericolose, il cibo scarso, le città lontane. Chi lasciava la patria poteva, alla lettera, morire di fame. Non sappiamo esattamente come Dante abbia trascorso gli anni del suo esilio, come se la sia cavata. Quel che è certo è che si trovò a dover fronteggiare per parecchio tempo, povero e solo, una situazione molto difficile. Nel canto quindicesimo del Paradiso, Dante incontra il suo antenato Cacciaguida, come accennavo, e Cacciaguida lo avverte. Dice, cito, «Tu proverai, sì come sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale». Saprai che gusto amaro, salato ha il pane degli altri, quello che dovrai mendicare, e saprai com'è un duro calle, cioè un percorso difficile, duro, fastidioso, scendere e salire le scale delle case degli altri. Così Dante trascorse buona parte della sua esistenza, l'esistenza dell'uomo maturo, mangiando il pane che qualche benefattore gli offriva e salendo e scendendo le scale delle case altrui per chiedere riparo. Ma, e questo è il paradosso, furono proprio questi gli anni di un incredibile stato di grazia intellettuale e artistico. Come se per raccogliere i frutti del suo genio, che fino ai 35 anni non si era ancora manifestato appieno, Dante avesse bisogno di vivere nella tempesta. Com'era il mondo in cui è vissuto Dante? Beh, distinguiamo tra la vita dello spirito e la vita materiale. Quanto alla vita dello spirito, la religione aveva un'importanza oggi inimmaginabile. Le parole della Bibbia e della liturgia, giungevano ai fedeli più attraverso l'ascolto che attraverso la lettura. E non solo le chiese, ma anche le strade, le città, risuonavano delle voci dei predicatori, dei canti, delle confraternite, e non solo nei giorni di festa, ma tutti i giorni, più volte al giorno. Si credeva, si frequentavano le messe e le ricorrenze religiose. È una delle ragioni per cui, quando si studia la letteratura medievale, conoscere la liturgia è persino più importante che conoscere i testi biblici, i testi sacri, perché appunto era una fruizione della parola sacra piuttosto auditiva che è fatta attraverso gli occhi. Si credeva non solo in Dio, ma nel potere di intercessione della Vergine e dei santi che si veneravano con particolare devozione. Teniamolo presente quando leggeremo la Commedia e proprio all'inizio vedremo che la Vergine Maria e una santa, Santa Lucia, hanno interceduto per la salvezza di Dante. Il potere dei sacerdoti era grande, immenso il potere del Papa. Perciò non dobbiamo meravigliarci quando vediamo che il Papa ha un ruolo di primo piano anche nelle faccende politiche. Il Papa poteva scomunicare, poteva sollevare i sudditi dall'obbedienza a un principe, quindi poteva disfare, fare e disfare imperi, poteva fare incarcerare e condannare a morte. La Terra, non il Sole, era il centro dell'universo conosciuto e questa idea di centralità nel piano della provvidenza informava, plasmava, diciamo, inevitabilmente la visione del mondo di Dante e dei suoi contemporanei. Dopo la rivoluzione copernicana, il filosofo Blaise Pascal dirà che, cito, il silenzio eterno degli spazi infiniti mi sgomenta. È una frase famosa questa. Per i medievali questi spazi non erano infiniti e non erano silenziosi e soprattutto Dio aveva collocato l'uomo al loro esatto centro. Sono cose di cui dovremmo sempre ricordarci leggendo la Commedia. Quanto alla vita materiale, le differenze rispetto a oggi erano ancora più grandi. Si moriva presto, si moriva spesso. Meno di metà, o addirittura meno di un terzo dei nati arrivava mediamente ai 35 anni, forse meno di un decimo arrivava ai 70 anni. Un giovane di 15 o 20 anni era un giovane fortunato perché circa metà dei nati del suo stesso anno erano morti. Questo influenzava profondamente il modo in cui si viveva la vita familiare, si amava, si pensava alla morte. E anche di questo dovremmo ricordarci leggendo quella peculiare meditazione sulla morte che è la Commedia. La morte era più familiare agli esseri umani di quanto non sia oggi. Era un mondo più piccolo del nostro, si andava a piedi, i più ricchi a cavallo, ma in ogni caso distanze che oggi percorriamo in pochi minuti richiedevano giorni e giorni di viaggio. Il viaggio non era un piacere, ma una punizione, un rischio, un sacrificio. Non è un caso che l'inglese travel abbia la stessa etimologia di travaglio, da travai, fatica, lavoro. Non era un piacere. Si nasceva in una cittadina, in un villaggio, tra i monti magari, e lì si stava per sempre. La vita era tutta lì. Erano molto rare le persone che morivano in un luogo diverso da quello in cui erano nate. Incontrare persone di altre città o regioni che parlavano altri dialetti era raro. Anzi, era una cosa che alle persone normali, le persone che non avevano studiato o non appartenevano alla Chiesa, non capitava mai. E anche di questo dovremmo ricordarci quando faremo quella specie di viaggio in Italia che è anche la commedia, che passa da una città all'altra, da una regione all'altra, dal ricordo di una parlata all'altro. Era un mondo più buio. A un certo punto, nel canto 22esimo del Purgatorio, il poeta Stazio dice a Virgilio: «Facesti come quel che va di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte». Cioè, hai camminato come quelli che di notte portano un lume che non fanno luce a chi lo porta, ma a chi viene dopo. È una metafora per dire che Virgilio, pur essendo un pagano, ha aiutato Stazio a convertirsi al cristianesimo, facendogli intravedere con la sua opera la luce della verità, ma è una metafora radicata nella vita, la vita di Dante, non quella di Stazio. Le strade delle città la notte erano buie, non c'era pubblica illuminazione e gli statuti, cioè le leggi del tempo, obbligavano i viandanti a muoversi con una lampada, una torcia, per vedere e essere visti dagli altri. Questo, cito Dante, buio d'inferno e di notte privata d'ogni pianeta, quindi questa notte buia, privata di ogni luce di stella, come Dante scrive nel Purgatorio, nel canto 16, questo buio era per gli uomini del tempo di Dante un'esperienza quotidiana. Una volta tramontato il sole, il mondo cadeva nell'oscurità. Infine, era un mondo più violento. Come ogni altro uomo del suo tempo, a 40 anni, l'età in cui comincia a scrivere la commedia, Dante non solo aveva visto morire, ma aveva visto anche ammazzare. Aveva partecipato almeno a un paio delle guerre che i fiorentini avevano mosso contro gli altri comuni toscani. Nel giugno del 1289, nella piana di Campaldino, a metà strada tra Firenze e Arezzo, aveva partecipato agli assalti contro i ghibellini aretini, che provocarono centinaia di morti. Aveva visto le esecuzioni pubbliche, i roghi che il comune di Firenze innalzava per punire i delitti più gravi. Sapeva che se veniva fatto un torto a lui o alla sua famiglia, vendicarsi direttamente sul colpevole era un diritto e insieme un dovere morale che era vergognoso non adempiere. Insomma, la sua esperienza della violenza non era un'esperienza mediata. Dovremmo ricordarcelo quando nel canto 27esimo del Purgatorio Dante accennerà a, cito, umani corpi già veduti accesi, cioè corpi bruciati, o quando nel canto 28esimo dell'Inferno vedremo evocare un corteo di mutilati, o quando nel canto 29esimo confesserà il suo rammarico per non aver ancora vendicato la morte del cugino del padre, Geri del Bello. Ma in generale questa atmosfera di violenza dovremmo ricordarla ogni volta che verremo sopraffatti dalla crudeltà dei tormenti infernali e purgatoriali. Dante era un uomo di straordinaria fantasia, ma aveva il vantaggio di vivere in un mondo straordinariamente fantasioso nell'esercizio della crudeltà.
Thank you.